grazie per l'invito. Io vorrei iniziare subito partendo dalla genesi di questa riforma, paradossalmente prima ancora di parlare della riforma, così in qualche maniera, anche se sospetto che molti di voi lo conoscano, svelo il nome dell'assassino e poi facciamo un'indagine per vedere in che modo si è costruito il reato, in che modo si è costruito quello che giuridicamente possiamo definire appunto un omicidio giuridico. È stato citato Calamandrei. Ora io non so quanti di voi conoscano Calamandrei, perché poi mi rendo conto stiamo parlando di 80 anni fa e probabilmente chi si è occupato di studi giuridici ha una certa conoscenza, magari forse colpevolmente tutti quanti non abbiamo fatto molto per ricordare i padri costituenti. Perché guardate che la nostra Costituzione è un fatto. Noi pensiamo a una dichiarazione di principi, eccetera, in realtà è un fatto. È un fatto molto complesso che è giunto alla fine di un dibattito estremamente articolato che ha visto convergere moltissime posizioni, con uno sforzo di sintesi veramente enorme. Qualcuno di voi forse lo sa, ma convergevano nell'Assemblea Costituente posizioni ideologiche molto distanti fra di loro. Ma questo è il miracolo della Costituzione, la grande capacità di sintesi dell'Assemblea dei Costituenti, che era oggettivamente guidata da personalità di valore eccezionale, uno l'abbiamo nominata ora, che ebbero la capacità in qualche maniera di immaginare un presente, ma anche di costruire un futuro. E mi piace a questo punto ricordare, così mi aggancio a quello che volevo dire ora, una frase di Calamandrei, sempre di Calamandrei. Quando si discute, può succedere, quando si discute di riforme costituzionali, i banchi del governo devono restare vuoti. Perché diceva Calamandrei questo? Perché guardate, la Costituzione non è solamente, spesso lo diciamo, non la legge fondamentale. In realtà la Costituzione è molto di più. È sostanzialmente l'architettura della casa, la struttura della casa. In quella casa abitiamo tutti. Ora, come in tutte le case e in tutte le famiglie, si possono avere opinioni diverse, ma si resta una famiglia e si resta sotto una casa. E nel costruire una casa contribuiamo tutti. Non si costruisce una casa contro una parte della famiglia. Che siano di più, che siano di meno, non ha molta importanza. Questo è il grande insegnamento che ci venne nell'Assemblea Costituente, la capacità di trovare una sintesi comune fatta di dibattito, fatta di discussione. E qui entriamo in un altro punto critico, me lo dovete consentire, perché qui c'è una valenza politica di questa vicenda che deve essere sottolineata, che riguarda la discussione per raggiungere il risultato. Discussione che non significa diritto di parlare, ma significa obbligo di ascoltare. E attenzione, non ho detto sentire, ho detto ascoltare. E questo non è un problema di una normativa qualsiasi che la dice, non è un fatto di buona educazione, è l'essenza della costruzione della casa comune, è il materiale attraverso il quale la casa comune viene costruita. E in questa vicenda noi abbiamo per la prima volta un vulnus, scusate, una ferita. Ogni tanto lo studente di diritto si ricorda i termini tecnici, la ferita che è stata inferta alla Costituzione, innanzitutto non quindi con riferimento al contenuto della riforma, ma al metodo attraverso il quale è stato raggiunto il risultato. Questa riforma passa attraverso quattro passaggi parlamentari senza sostanzialmente alcuna discussione. Ecco, perciò io sono partito dall'Assemblea Costituente, quel luogo in cui la discussione, il parlare e l'ascoltare divennero l'essenza della decisione. Beh, qui non c'è stato. C'è stata una maggioranza, quella del governo, quella dove diceva Cavandrei che avrebbe dovuto sgomberare i banchi quando si discuteva di questo, nei confronti di un'altra parte. E quindi, come voi potete immaginare, si tratta di un elemento non di pochissimo conto, perché noi andremo ad abitare una casa costruita nemmeno poi sostanzialmente dalla metà degli abitanti, perché poi vediamo che c'è il problema dell'astensione, dalla metà degli abitanti. Non va bene. Non va bene, non ci vuole moltissimo per capirlo, perché se manca la condivisione sulle regole comuni, comincia a mancare la coesione civile, il senso di appartenenza. Qualche anno fa qualcuno, che poi dopo è stato emarginato, parlò di patriottismo costituzionale. Ecco, quel patriottismo costituzionale subisce inevitabilmente una lesione. Se noi pensiamo alla bandiera, per esempio, no? La bandiera rappresenta l'unità nazionale. Io credo che qui non ci sia nessuno che non si riconosca in quello che è un simbolo, ma che in qualche maniera è anche un drappo che raccoglie al suo interno i valori fondanti della nostro, del nostro momento condivisivo, della nostra essenza civile. Ecco questo. E qui è avvenuto il primo strappo. Strappo che riguarda il metodo, va bene, non riguarda il contenuto, ma come voi, molti di voi sanno, quando si parla di diritto, la forma è veramente sostanza, perché la forma non serve solo a far capire quale sia la sostanza, ma serve in qualche maniera a indirizzare il contenuto, a definire il contenuto. Ecco, il contenuto. Dobbiamo anche cominciare a dire la verità su l'argomento della discussione, sul tema centrale della discussione. Come poi andremo a vedere, io potevo discutere prima un fatto di scelta, tecnicamente tutte le cose, e poi farvi vedere, però vi ho detto che io, dopo aver svelato l'assassino, voglio già parlarvi dell'omicidio. Attenzione, noi non stiamo solo parlando di un comma, di una frase, di una sillaba, della disposizione di determinati meccanismi, di burocratese, bene, di frasi incomprensibili. Noi stiamo parlando di una cosa che ci riguarda tutti e riguarda la forma dello Stato. E qui si apre subito, se volete, una discussione o comunque un chiarimento da parte mia, che deve essere un chiarimento costruito su un momento di onestà intellettuale. Cioè, io devo dire, in questo momento, e lo voglio dire, da che parte sto, in modo che ognuno di voi possa in qualche modo anche giudicare me, la mia, chiamiamola così, buona fede, o se volete, in maniera, in senso positivo, la mia mala fede. E il mio problema non è dire sì o no al referendum, c'è un ragionamento precedente. Noi votiamo il 22 e il 23 marzo per un modello di Stato che abbiamo oggi o diverso da quello che abbiamo oggi. Vedete, il contrasto oggi non è fra, cioè, lo è, poi esamineremo le norme, io lo farò magari in maniera un poco veloce, cercherò di ammorbarvi il meno possibile, poi magari nelle domande cercheremo di essere anche più precisi per chi lo voglia. Però il contrasto, vedete, non è solo sorteggio sì, sorteggio no, alta corte, 2CSM, 3CSM, 18CSM, uno solo, verdi, donne. Guardate, il contrasto è fra due modelli di Stato diversi. E questo ci riguarda direttamente, non indirettamente. Non è una cosa sulla quale noi possiamo astenerci. Lenin diceva, tu non vuoi occuparti di politica, ma stai tranquillo, non preoccuparti, sarà la politica a occuparsi di te. Ed è proprio questo quello che succede. Non è vero che siamo di fronte a una cosa lontana, siamo di fronte a una cosa che ci riguarda da vicino. Il nostro Stato finora è stato costruito su quello che noi normalmente chiamiamo regole dello Stato di diritto. Alcune sono quelle un po' note, forse per qualcuno un po' stantie, della classica tripartizione inventata, ideata, raccontata, se preferite, da Montesquieu. È molto semplice, elementare, esecutivo, legislativo, giudiziario. Qualcuno fa le leggi, qualcuno le segue, qualcuno le applica al caso concreto. Nessuno dei tre poteri può in qualche modo impedire il lavoro dell'altro. Perché? Non per uno sfizio, non perché così siamo più comodi, ma perché, ecco qui, parliamo subito, introduciamo una parola chiave che è equilibrio. Bene. Lo Stato di diritto funziona sull'equilibrio, ma perché funziona sull'equilibrio? Perché una convivenza civile fra masse enormi di persone non può che essere basato sul contemperamento di quelle che sono le esigenze di queste tre strutture, che nel vivere civile incidono in maniera, vorrei dire, drastica, addirittura penetrante, pesantissima, la legge. E occorre fare le leggi. A volte occorre anche abrogarle, anzi sarebbe meglio abrogarle, però occorre fare leggi. Ma poi queste leggi che fanno? Restano nell'aereo? Bisogna eseguirle. Ed ecco perché noi lo chiamiamo esecutivo. Beh. Poi abbiamo il giudiziario, ma perché il giudiziario? Perché la convivenza civile, il popolo, non è un qualcosa di astratto. E qui io lo faccio una realtà, mi è stato detto che cristiano, sono praticante, ma potrei non esserlo, non cambia niente, però se siamo in una realtà cristiana questo discorso mi è molto più semplice, diciamo, poi ci parliamo un po' fra di noi. L'uomo, l'individuo, qual è quello che distingue poi, qualcuno dice non ideologicamente, ma secondo me anche ideologicamente, il cristianesimo dal resto di altre dottrine sociali, che è l'elemento umano, individuale. Noi siamo un mondo interno, uno per uno. Ecco quindi che l'elemento giudiziario che deve tradurre quella legge delineata in astratto in quella che è la vicenda concreta, quotidiana di noi che passeggiamo, che compriamo, che subiamo un incidente stradale, che vogliamo sposarci, che dobbiamo eseguire una sentenza, in quello che sia, beh, lì ci vuole il ponte, quello che trasmette questa condizione, il giudiziario. Tutto il sistema funziona purché questo equilibrio si mantenga inalterato. E funziona bene nella logica dello Stato di diritto. Perché? Perché, guardate, il potere è, ma questo sempre siamo in un posto più facile dove parlare di queste cose, d'accordo? Porta in sé sempre il rischio dell'abuso. È intrinseco, ho il potere, ne posso abusare. Lo Stato di diritto viene costruito ed è costruito non solo dai nostri padri costituenti, ma anche in altri ordinamenti, con questo meccanismo. Io pongo degli argini, io pongo dei limiti, io detto, se volete, in alternativa, dei binari per l'esercizio del potere. Il luogo pesante del potere è l'esecutivo. E il governo, ma perché? Non perché sono buoni o cattivi, perché si passa dall'astratto della legge, si passa all'esecuzione concreta. Quindi noi facciamo gli atti esecutivi, è lì che nasce il rischio di ledere i diritti dell'individuo. I diritti, quando diciamo dell'individuo, pensiamo di parlare magari di un altro, no, sono i propri nostri, e nella vita quotidiana noi lo vediamo. E ognuno di noi ha forse avuto a che fare con la giustizia, che rottura, perché non funziona bene, ne parliamo dopo, ma comunque ha avuto bisogno di questo momento di confronto. Benissimo, questo sistema che noi avevamo e che probabilmente è messo in crisi da meccanismi di inefficienza, invece di essere migliorato nella sua efficienza viene cambiato. Quindi vedete, io sto passando man mano al contenuto della riforma. Come viene cambiato? Viene cambiato nel modo e quel che abbiamo descritto prima. E già questo ci mette un po' in difficoltà. Ma viene cambiato costruendo uno Stato diverso. Cioè uno Stato, lo Stato di diritto viene sostanzialmente svuotato attraverso un meccanismo che mette nelle mani dell'esecutivo sostanzialmente, il potere di gestire non in astratto, ma concretamente quella che è l'attività degli altri poteri dello Stato. Allora, partiamo subito da un fatto di, vorrei dire quasi di cronaca. Purtroppo, per me è sbagliato, il legislativo non esiste più. Se voi leggete un po' i giornali, sentite un po' la televisione, potete vedere, ormai le leggi praticamente non si fanno più. Dice, ma come, io ne ho sentito parlare, ma non è vero, se andate a vedere come si fanno, sono decreti legge, decreto legge è un atto del governo, che vengono convertiti con un sì o con un no. Oppure si presenta una proposta di una maggioranza qualsiasi, va in Parlamento, perdiamo, abbiamo 2 ore per discutere quello che volete, abbiamo già deciso, la proposta è questa. Quindi il Parlamento come luogo di discussione è stato esautorato. Quindi già noi abbiamo quella che si chiama un'anatra zoppa, va bene? Ed è un grande problema che nasce oggettivamente da, permettetemi questa digressione, da una difficoltà concreta di velocità. Cioè lì noi non siamo riusciti ad adeguare la velocità che i tempi di oggi richiedono per prendere decisioni con quelle che sono le esigenze di uno Stato di diritto, di una partecipazione popolare. In fondo l'astensione che noi abbiamo visto in questi anni da cosa dipende? Dal fatto che il cittadino percepisce l'inutilità del suo intervento. Addirittura l'impossibilità della scelta del soggetto che la rappresenterà, giusto o sbagliato. Io non voglio entrare in questa polemica di presentabili cose, questo è all'elemento etico che a me, oltretutto come cristiano, mi appartiene e quindi niente da fare, io lo conto questa cosa, però voglio capire che per altri non sia così. Nemmeno l'interesse individuale oggi ci spinge a votare. Io voto sempre, ma comunque in generale ci spinge a votare, perché abbiamo una sensazione di inutilità. Va bene? E il legislativo si è asciugato. Se oggi noi consentiamo all'esecutivo di assumere preeminenza sul giudiziario, va bene, e a quel punto voi capirete che noi non siamo più nella stessa condizione di cui parlavamo all'inizio della tripartizione. E abbiamo degli esempi proprio specifici di cronaca che ci aiutano. Ovviamente quando noi parliamo di fatti di cronaca abbiamo il grande rischio di pensare che queste cose appartengano ad altri, che siano eccezionali. Ma guardate che la vita dei tribunali è piena di queste condizioni. Bene, oggi una buonissima parte delle cause si fa nei confronti di pubblica amministrazione. Sarà la previdenza, sarà la multa stradale, sarà la contestazione delle tasse, sarà un rapporto di pubblico impiego. Quindi guardate, state molto attenti, perché non è così lineare. E anche quando avviene fra privati dovete considerare che una cosa è confrontarvi io e Pasqualino Scognamiglio, una cosa è quando mi confronto col Monte dei Paschi di Siena, col Banco dei Napoli, col coso perfetto. Quindi capiamo qual è il senso, no, della situazione e di come noi abbiamo bisogno di un soggetto che dica a me poi in fin dei conti non è molto importante che tu sia molto importante, perché a me quello che interessa è applicare la legge. E naturalmente il meccanismo dello Stato di diritto è tendenzialmente strizza l'occhio ai deboli. Ma perché strizza l'occhio ai deboli? Perché i forti la giustizia se la sanno fare. Il sistema dello Stato di diritto è costruito non per tutelare i forti, è costruito per tutelare i deboli. E guardate che si è deboli per tante ragioni. Non è che si è deboli solamente perché si è meno forti economicamente e più forti economicamente. Questa sembra una premessa, sembra quasi un preambolo, ma in realtà è la porta attraverso noi, attraverso la quale noi siamo in grado di cominciare a capire che cosa succede con questa riforma. Il governo ha detto con molta chiarezza, ecco, io vorrei dire una cosa, si parla tanto di ambiguità, dicono questo, poi dicono quello, però devo dire la verità che in questa vicenda, forse per voce dal sen fuggita o perché per incompetenza, per intemperanza, per onestà intellettuale, va bene, le cose sono state dette. Ministro della Giustizia, guardate, ma giudicatelo come volete. Però ha detto quello che pensa, ha detto guardate, la magistratura deve essere controllata. Il Presidente del Consiglio con molta chiarezza ha detto la magistratura non collabora, col governo. Scusate, ma io non mi è mai venuto in mente di collaborare col governo. Il mio lavoro non è collaborare col governo, il mio lavoro è avere due parti vicino a me, una un'opinione, un'altra, semplifico, e io decido chi ha ragione. Poi quello che pensa il governo di chi ha ragione a me non importa proprio, non me ne importa, non me ne deve importare, sarebbe grave se me ne importasse, venisse a fare il giudice, non ne voglio dire, ecco, guardate la distinzione come è significativa, no? Avete visto poi per esempio la vicenda del poliziotto, anche quella è esemplare. Ve l'immaginate un pubblico ministero dipendente dall'esecutivo, non indipendente, che fa indagini sul poliziotto? Non sarebbe avvenuto. Dice, ma come fai? Ma questo è un pregiudizio che tu dici che non sarebbe avvenuto. L'avrebbero fatto lo stesso. Ma non è vero, perché lo hanno dichiarato. Subito dopo, se vi ricordate, ci sono state le dichiarazioni. Attenzione, ma non ogni tanto esce lo sfessato che fa una dichiarazione. Uno dice, vabbè, ma quello è uno squilibrato, quello è uno squilibrato. Quando mai? Stiamo parlando del vicepresidente del Consiglio, stiamo parlando del capogruppo del più importante partito del Parlamento, che hanno dichiarato con molta semplicità: noi siamo a fianco al poliziotto e per questo voteremo sì. No, ma noi non sapevamo tutti i fatti. Appunto, non sai tutti i fatti, quindi taci, e non è il tuo argomento. La Presidente del Consiglio ha detto a un certo punto, vi ricordate la storia degli incidenti di Torino? Ha detto, voi, signora, questo è tentato omicidio. Allora, io rispetto moltissimo la Presidente del Consiglio. Credo che in democrazia non ci sia un limite alla legge, chiede solamente saper leggere e scrivere, avere una certa età per essere eletti al Parlamento. Però probabilmente sono anche gli studi che ha fatto, lei è diplomata all'alberghiero e naturalmente questo, per carità, è chiaro che ci mette in difficoltà quando si incontrerà con Macron, con Sarno, quello alle connazionali di Bordeaux, quello al London School of Economics, che lei ha fatto l'alberghiero, questo non vuol dire niente, può darsi che abbia capito, ma certamente non capisce una mazza di diritto. Una martellata sulla gamba a una persona non è tentato omicidio, mi permetto di dirlo come giudice. Poi potrò essere il peggiore degli antagonisti, il migliore dei cosi, ma tu non capisci una mazza di diritto, perché non è così.
Ma sì, non è.
Però a te invece, ecco, politicamente conviene che sia così, e tu vuoi che il giudice decida così. Ecco, questo è il passaggio. Noi pensiamo che non ci riguardi. E ancora vi faccio l'ultimo esempio e poi dopo passo al merito, diciamo, a cominciare come si verifica, come il metodo utilizzato per commettere l'omicidio. Vi ricordo, avete sentito, no, tutte le polemiche sulla nave sequestrata? Vabbè, allora, lì l'immigrazione non c'entra nulla. Immaginate uno di voi, io non so se voi svolgiate attività commerciale, non so, c'è qualcuno che lo fa, attività commerciale, lo ha fatto, e ha per esempio un camioncino col quale fa le consegne. Va bene, noi a Napoli abbiamo ancora, negli altri paesi non succede più, sono solo i supermercati, ma mo qui vedete la conta consegna, arriva il camioncino in terza fila, scarica mozzarella, fa tutto quanto. Va bene, via, facciamo un esempio, così lo vedete, diciamo. Viene per una qualche ragione sequestrato quel camioncino. Qualunque sia la ragione, non ha molta importanza. Il proprietario del camioncino chiede che gli venga restituito, il prefetto non risponde. Ora non vi vengo a raccontare tutte le storie giuridiche, la sostanza è che quando non risponde si ritiene accolta la domanda. Ora questo per un tot giorni non ha il camioncino per lavorare, illegittimamente, perché gli dovrebbe essere restituito. Fa domande e dice, voglio il risarcimento del danno per quei 20 giorni che non ho potuto lavorare. Il giudice prende il famoso danno emergency, tutto questo non vi voglio tediare, veramente poi il mio lavoro a momenti è affascinante, a momenti lo è di meno. E il giudice dice, sì, ci sono, hai avuto un danno di 100.000, questo è il danno, e glielo dico, immigrazione. C'è una mazza in questa storia. È un cittadino che chiede un risarcimento danni. Potrebbe essere un movimento. Il governo interviene e dice non dovevi fare così. Ma scusate, è questo. Questa è l'invadenza di campo. Ora voi costruitela e immaginatela su molto di più. su tutti quelli che sono i rapporti. Ora, fra le leggi fascistissime ce n'erano alcune di questo tipo. Io sono molto contrario, ve lo dico sinceramente, a parlare di fascismo, di cose eccetera, per motivi di carattere storico e perché secondo me si semplificano, questa è la mia opinione, si semplificano determinate situazioni e non aiutano a comprendere la realtà. Però vorrei dire, quest'idea del Ministero della Giustizia che fa una circolare e dice a tutto il Presidente, con la Presidente del Consiglio, e dice a tutti i giudici, guardate, non dovete condannare chi fa per esempio la bancarotta esercitando un'attività di carattere imprenditoriale turistico, ad esempio la Santanchè, la butto là, va bene? E tutti quelli che devono avere i soldi dalla Santanchè, che fanno? Che fanno tutti quelli lì? A cosa si appellano? Ecco, di questo li stiamo discutendo. Di uno Stato, conoscete la storia del giudice del mitico giudice a Berlino? Qualcuno l'ha mai sentita?
Vabbè, io ve la... Si decide a Berlino.
Ecco, Federico di Prussia, la storia è molto più complicata, in effetti è più articolata e non è proprio corretta la versione che vi sto dando, ma è quella che è la vulgata, e lo dico. Insomma, Federico di Prussia voleva costruire un castello. Ed era l'imperatore germano, voleva costruire su castello sul terreno, c'era un mugnaio, il quale non voleva cedergli il mulino, aveva tutte le ragioni del mondo, va bene, per non cedergli, ma l'imperatore voleva costruire il mulino, voleva costruire il castello. A un certo punto si incontrano, la leggenda dice che si incontrano Federico e il mugnaio, le cose sono andate molto diversamente, si incontra Federico e il mugnaio e dice, tu mi hai rotto le scatole, te ne vieni andare a quel paese, io ti distruggerò. E lui risponde, non me ne frega niente, ci sarà pure un giudice a Berlino. Ecco qual è il principio, non me ne importa niente che tu sei il più potente, perché la mia difesa è nelle leggi e in chi obiettivamente le applica, perché se io dicessi mi tutela la legge, ho capito, la legge la scriviamo là, tutelami, no, evidentemente ci vuole una costruzione per tutelare. E ora veniamo, quindi abbiamo capito di che cosa discutiamo. Cioè il 24 marzo, se passasse il sì, noi avremmo una struttura di questo genere. Ma come? Come la realizziamo questa struttura? Ovviamente nessuno si mette in testa di dire facciamo quello che hai detto tu, ma la costruiamo evidentemente in maniera. Vi dico subito, e do qui già la risposta, questa riforma non è squilibrata, questa riforma è sgangherata. Perché è veramente scombinata tecnicamente e non credo che gli autori passerebbero l'esame di diritto costituzionale se fossero interrogati, ma tant'è, questo è il paese delle incompetenze, ce la teniamo così. Dicevo, come inizia questa riforma? Inizia praticamente con questo problema della separazione, mitico, della separazione delle carriere del pubblico ministero. Guardate, questo è un falso problema. Io ve lo dico subito, per onestà ho fatto il pubblico ministero e ho fatto prima il pubblico ministero e poi il giudice. Per darvi dei nomi che hanno seguito la mia stessa carriera, vi faccio i nomi di Paolo Borsellino e di Rosario Livatino, per darvi un'idea delle persone. Falcone non è vero, perché Falcone non fece il PM, Falcone faceva il giudice delegato ai fallimenti e poi passò all'ufficio istruzione. Paolo Borsellino invece fece prima il PM e poi il giudice, e Rosario fece prima 10 anni il pubblico ministero ed era da 2 anni alla giudicante. Mi pare 2 esempi sufficientemente luminosi per immaginare un giudice indipendente non appiattito sull'accusa. Allora dico, facciamo la separazione delle carriere. Le separazioni delle funzioni del pubblico ministero ormai è per legge già un dato esistente. Innanzitutto diciamo perché si dice che si deve fare. Perché si sostiene che l'approccio del pubblico ministero alle vicende umane è un approccio poco garantista, mentre quello del giudice deve essere un approccio più equidistante. Allora, poi vedremo che per l'effetto della riforma è estremamente contraddittorio quello che si sostiene, perché poi c'è, passatemi questo termine, mia moglie che insegna italiano una volta mi ha fatto un cazziatore perché l'ho detto, perché dice tu, esatto, l'eterogenesi dei figli, non so se l'avete mai sentito, io parto per fare qualche cosa con uno scopo e paradossalmente nel mettere in atto le attività dirette a ottenere quello scopo ottengo quello contrario, va bene? E qui abbiamo un caso proprio tipico di questo genere. Che cosa faccio? Innanzitutto vi dico subito una cosa, il pubblico ministero per funzioni è già diviso dal giudice. Ogni anno passano da pubblico ministero a giudice lo 0,31% dei 9.000 magistrati.
40.
Esatto, sono fra 40 e 42, i quali peraltro per passare da pubblico ministero a giudice devono cambiare anche distretto. Va bene, quindi sono un numero statisticamente insignificante. Ancora, tutte le norme del codice di procedura penale indicano una assoluta parità fra accusa e difesa. Assoluta. Non c'è chiunque, qualsiasi mitico avvocato penalista, vi dica il contrario, dice una sciocchezza, ma potete anche sfidarlo. Ditemi, qual è una norma, veramente, un comma, lo sapete, non gli articoli comma, un comma, ma io vi dico di più, una sillaba, che dice che il pubblico ministero nel processo, non nel procedimento, nel processo, ha più potere di un avvocato. Non esiste questa norma, perché il sistema, peraltro per ragioni di carattere costituzionale, è molto chiaro. Quindi questo non c'è, questo non avviene. Allora, abbiamo parlato di cos'è il pubblico ministero e qui cominciamo a parlare, ecco perché io vi ho fatto il discorso sul sistema generale. Chi è il pubblico ministero nel nostro sistema? Certo, le cronache ci parlano di quello che sostiene l'accusa. In realtà il pubblico ministero è molto di più. Il pubblico ministero è la prima persona fuori dall'apparato dell'esecutivo che voi incontrate quando, ahimè, succede, avete a che fare con la giustizia. Questa persona non è un dipendente del Ministero degli Interni, è un magistrato, è indipendente, è soggetto solo alla legge, il che significa che lui è obbligato a cercare le prove per l'accusa e le prove per l'innocenza. E non è un fatto formale, io l'ho fatto quando iniziano le indagini, si fanno le indagini, mica voi state e dice, sì, ma quello che non la faccio è colpevole, noi troviamo tutte le cose con lui e poi ci liberiamo. Stai là a vedere chi è colpevole e naturalmente vai a cercarti tutto. E la prova, non basta dirlo, perché dirlo diventa un'operazione di fede. Dice, ma dove tu stai qui bene o male? Tutti dicono, no, non funziona così. Vabbè. Perché? Perché il dato statistico, noi dobbiamo parlare sempre di dati. Quando voi sentite parlare di 1.000 rinvii a giudizio, sappiate che ci sono in corrispondenza 10.000 richieste di archiviazione. 10 volte il numero delle volte in cui il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio, il pubblico ministero chiede invece che non si prosegua a carico di una persona non essendoci prove sufficienti. Perché lui non è l'avvocato dell'accusa. Questa è un'altra, scusatemi, è un'altra fesseria clamorosa. Il pubblico ministero è un magistrato, ma d'altra parte lui difende lo Stato, che nel caso di specie sono i cittadini. Ma perché qualcuno di voi dà una prebenda al pubblico ministero? Ma perché il pubblico ministero prende 100 euro per ogni mese di reclusione che prende? Quello deve fare e quello deve fare. Ovviamente la posizione dell'avvocato è completamente diversa. Lui non difende un cittadino, come talvolta non troppo correttamente dicono, ma dal punto di vista funzionale lui difende un cliente. E in questo c'è uno che lo paga e che, e anche se lui ha le prove assolute della colpevolezza del cliente, ha tutto il diritto, ma io direi anche il dovere, di chiedere l'assoluzione dell'imputato, di trovare tutti i sistemi per farlo assolverlo. Lasciamo stare quella che è la nostra valutazione etica, però c'è anche una valutazione etica del difensore, no? Io mi affido nelle mani di un difensore, dice, è vero, io ho violentato quel bambino, però le prove non ce l'hanno. Ah, va bene, non ce l'hanno, io mi batto per la prova. Ed è legittimo, è giusto. Capirete che c'è una differenza di posizioni clamorosa fra chi difende un cliente e chi difende la collettività. Ecco la differenza tra l'avvocato e il pubblico ministero. Ma i poteri che hanno quando si fa il processo sono assolutamente gli stessi, quindi non c'è nessuna differenza, nessuna diseguaglianza. L'idea che un magistrato giudicante possa decidere come vuole il pubblico ministero perché è un collega, perché ha fatto il concorso, guardate, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. anche questa potrebbe essere un atto di fede che dovreste avere, ma non è così. Ogni anno, l'ultimo dato ce lo danno paradossalmente le camere penali, le condanne riguardano il 40,04% degli imputati. Se fosse vero il contrario, noi avremmo il 90% delle condanne. E invece non è così. Quindi non c'è nessun appiattimento su quello che chiede il collega. Ma vi dico di più. Se fosse un problema di appiattimento, noi abbiamo anche il giudizio di appello. E il giudice d'appello, e quelli sono veramente colleghi, quante volte a me è capitato, ma ci vuole che Fausto che mi ha portato, Fausto siamo stati insieme in collegio, e è capitato che io poi in appello ho dovuto decidere una causa che aveva deciso lui, ma siamo amici fraterni, o lui una causa, ma chi se ne frega, quello è la causa, il processo, perché? Perché non abbiamo la motivazione? Cioè ogni volta che il giudice decide, scrive perché. Mentre nei sistemi angloamericani la motivazione non c'è, non so se voi lo sapete, quando si produce la sentenza dice guilty o not guilty, colpevole o non colpevole, e la storia finisce lì, perché non solo non c'è la motivazione, non c'è nemmeno l'appello e non c'è nemmeno la Cassazione. Questo quando dice, ah, ma negli altri sistemi, negli altri sistemi te lo dico io come funziona. Quindi, ecco, possiamo dire che la separazione delle carriere è una scelta, perché c'è già la separazione delle funzioni. Sui tempi mi deve gestire lei, mi devi gestire tu. Come la vogliamo fare? La vogliamo fare separando, dopo aver fatto questo discorso di separazione, separando i due consigli superiori. Avete sentito, no, parlare di un consiglio superiore per i pubblici ministeri? E qui avviene la mitica eterogenesi di fini di cui parlavo prima. Oggi noi abbiamo un consiglio superiore che è fatto da 20 magistrati e 10 si chiamano laici, cioè sono persone designate dai partiti. Si deve dire dal Parlamento, ho avuto una discussione, non dai partiti, sono i partiti che li designano. E di questi 20 magistrati, 15 sono giudicanti e 5 sono requirenti. Quindi, come vedete, la maggioranza del Consiglio Superiore è in maniera stragrande quella dei giudicanti. Ma non è che è a caso questa cosa. Questa cosa non è a caso. Questa cosa funziona perché si è voluto dare una preminenza nel meccanismo valutativo alla funzione giudicante, perché è chiaro che il pubblico ministero ha sempre il rischio di quello che ha, come dire, più vicino al fatto, più collegamenti con il ministero degli interni, ha più potere. Quindi è bene comunque che il giudicante, che rappresenta, qui non mi voglio proprio ammorbare, rappresenta lo Stato nella sua collettività, non lo Stato apparato che vuole acquisire la giustizia in sede di indagine, abbia la preminenza. Se dividiamo i due consigli superiori, ne avremo uno fatto solo di pubblici ministeri, cioè di 2/3 di pubblici ministeri e 1/3 di politici, e un giudicante. I pubblici ministeri risponderanno solo a pubblici ministeri, cioè avremo creato una potenza all'interno dello Stato italiano che non è più controllabile. E lo sanno anche i pubblici ministeri, che come vedete in buonissima parte sono schierati contro la riforma perché sono consapevoli di questo rischio. Tanto è vero che questo è il rischio, ecco il problema dell'esecutivo. Vedete, io sto cercando di seguire un filo logico, come si arriva. Che è stato il sottosegretario alla giustizia, quindi non il solito sfessato, parliamo del sottosegretario alla giustizia, ha detto con molta franchezza questo non può accadere, me l'ha detto anche personalmente in occasione, abbiamo fatto dei convegni e mi ha detto tranquillamente, ora lo posso dire perché lui ha dichiarato, hai pienamente ragione, sono d'accordo con te, poi dopo vabbè, ma non lo posso dire, questa è un'abitudine che ultimamente hanno avuto di non poter dire le cose che dico. Ecco, una struttura del pubblico ministero così non la possiamo sostenere. Quindi il pubblico ministero deve passare sotto l'esecutivo. Che significa praticamente sotto l'esecutivo? Significa che io, l'attorney general nei sistemi inglesi, vabbè non vi abbuffo, io dico a chi coordina le indagini cosa deve fare, come deve fare, cosa deve perseguire.
La priorità.
La cosiddetta priorità, ma qui in maniera più marcata, infatti dice la discrezionalità dell'azione penale in altri sistemi, per piacere, questa bancarotta della Santanché ne parliamo un'altra volta. Il colpo di pistola che è partito da quello lì, non è una priorità per lo Stato. Ahmed Ben Bella, ha le scarpe slacciate, no, quello lo processiamo. E io, questo è abbastanza. Oppure in alternativa c'è già stata presentata in Parlamento la proposta di legge da Tajani di sottrarre il controllo della polizia giudiziaria al pubblico ministero. Cosa significa? Una cosa molto semplice. Quando io al pubblico ministero rispongo alle indagini, voi potete venire nella mia stanza, potevate perché io non solo sono in coscienza, ma faccio il pubblico ministero, vabbè, potevate venire nella mia stanza e dire io, guarda, succede frequentissimamente, ho notizia di questo reato, mi è successa questa cosa, io penso che sia reato, io voglio avere giustizia. Con questo sistema non può avvenire più. Quindi è la polizia giudiziaria che di sua iniziativa e solo di sua iniziativa fa le indagini. Ma da chi dipende la polizia giudiziaria?
Ministero.
Dal ministero. Facciamo un esempio concreto, Piantedosi. Va bene? Perché altrimenti noi rischiamo di restare sempre nell'astratto, di non vederle le cose. Sarà Piantedosi a decidere se quella indagine si può fare, se quella indagine non si può fare, qual è la persona da perseguire, eccetera. Il pubblico ministero resterà in disparte, la polizia gli porterà le prove che ritiene di portargli e lui si limiterà a dire sì, va bene, non va bene, ma non può dire fate questo, fate quello, non fate quello, fate quest'altro. E la frittata è fatta, va bene, nel sistema. Come è costruito questo Consiglio Superiore? È costruito in maniera, passate il termine, direi bislacca, bislacca, col sistema del sorteggio. Ora, io parto subito da qui. Dicono che ci sono altri casi di sorteggio nel nostro sistema. In realtà non è assolutamente vero, nel senso che riguardano situazioni molto diverse. Qui non è che il giudice fa il giudice nel Consiglio Superiore della Magistratura, il giudice fa molte cose. Qui ora, se mi consentite, il ragionamento che vale per il pubblico ministero vale pure per il giudicante, perché la proporzione è la stessa. Che cosa abbiamo? Sorteggiare i magistrati fra i 9.000 magistrati è veramente cosa bislacca. Io non so quanti di voi siano proprietari di casa, va bene, ma mi sembra abbastanza improbabile che solo perché siate proprietari di casa possiate fare l'amministratore di condominio. Qualcuno sicuramente avrà le capacità, sicuramente ci sono tanti condomini in cui uno dei proprietari fa l'amministratore, ma tutti abbiamo la consapevolezza che si tratta di altra cosa rispetto a fare quello. Quando noi parliamo del primario, va bene, di un ospedale, ma non è che lui fa solo il medico, quello il medico lo fa sempre, anzi è importante che sappia fare bene il medico, ma poi gli chiediamo altro, altro da fare. E naturalmente qual è il meccanismo che noi abbiamo all'interno della magistratura e che è stato pensato dal padre costituente? L'elemento democratico, banale, noi ci conosciamo e diciamo chi mandare, va bene? È una cosa banale. No, invece che cosa si crea? Dice, voi lo dobbiamo sorteggiare, la storia delle correnti, poi magari ne parliamo nei 10 minuti successivi. Ora mi preme delineare il quadro. Lo sorteggiamo. Ma scusate, ma sorteggiate chi? Se ci sono persone che non hanno le capacità. No, se sei magistrato hai le capacità di fare questo. Allora c'è questa, sempre questa idea, permettetemi, molto novecentesca, quando ero in magistratura all'inizio c'era che il magistrato fosse una persona capace di fare tutto. Mia moglie mi sfotte sempre, perché se io mi avvicino vicino a un rubinetto, dice no, tu hai fatto un corso in magistratura e pensi che puoi riparare il rubinetto. Ma è chiaro che funziona così, è chiaro che funziona così. Ed è il primo elemento negativo. Quindi si sorteggia fra soggetti che non vengono più eletti, non hanno più la forza dell'elezione. Vedetevi un attimo come voi siete qui, va bene? Voi siete qui tranquillamente, siete sicuramente tutti quanti, in qualche maniera, passatemi il tempo, potrei dire affratellati, diciamo, uniti da, comunque avete un'unica idea, no? Di quello che può essere il vostro impegno sociale, fede, quello che sia. Però tutti voi avete ben la consapevolezza che la gestione complessiva di questo impegno non è di tutti, o perché non c'è il tempo, o perché non c'è l'impegno, la possibilità materiale, o perché a volte non c'è la capacità. C'è il piacere di fare l'operaio delle messe, della messe, piuttosto che essere quello che materialmente gestisce. È una valutazione che noi facciamo liberamente. No, proprio. Il che chiaramente indebolisce, perché se io prendo Pasquale Scognamigno, spero non ci sia nessuno che si chiami così, al quale non gliene frega assolutamente niente delle tecniche di organizzazione dell'ufficio e lo metto là a un soggetto di nuovo. E lo scelgo su 9.000. Poi vado a scegliermi quelli dei politici. Devono essere avvocati da 20 anni o professori universitari in materia giuridica. Facciamo il sorteggio. E no, qui il sorteggio non lo facciamo più così. Qui facciamo quella, non so se l'avete mai sentito in questi inglesismi, una short list. Va bene? Cioè ci facciamo noi una lista dei sorteggiati e poi ce la sorteggiamo là. E anche il numero, e quindi se vogliamo sorteggiarne 10 ce la possiamo fare anche di 11 e poi sorteggiamo. Capirete che lo squilibrio si crea immediatamente in termini qualitativi all'interno del sistema. Ed ecco come si indebolisce quello che nell'architettura costituzionale era il Consiglio Superiore della Magistratura, cioè che cosa fondamentalmente? Lo scudo per il giudiziario rispetto al politico. È una cosa, cioè quell'organismo che impediva, non in astratto, ma in concreto, la possibilità che il politico intervenisse. Vi faccio un esempio personale, perché così lo cerchiamo anche di dare un contenuto concreto. Stavo facendo la settimana bianca, io ho fatto il GIP per la mia. Faccio la settimana bianca durante la quale, vi dico la verità, essendo napoletano, abbuffato di crimini, di cose, eccetera, ci non leggevo anche i giornali. Torno in ufficio la mattina del lunedì, finita la settimana bianca. A Napoli c'è stato sparatore, 3 morti, un casino di pazzi, trovo sulla mia scrivania una montagna con 5 faldoni. Che cosa era successo? Che qualcosa si doveva fare. Avevano preso un fascicolo che era fermo da 2 anni e avevano fatto i pubblici ministeri, avevano fatto un fermo. Un fermo significa che io non ti chiedo la misura al GIP, per il momento lo blocco. Però il GIP poi entro 48 ore deve decidere se ti tengo in galera o no, secondo certi presupposti, che sono pericolo di fuga e sufficienza di mezzi. Ma scusate, 48 ore. In 48 ore io devo interrogare 12 persone, dovrei leggermi 12.000 pagine, ma questo non si può fare. Vabbè, non ti preoccupare, noi ti mandiamo il dischetto. E tu no, è lui che mi manda il dischetto, perché io lo posso fare copia e incolla, io mi devo leggere tutte le carte prima di mettere in galera. Non c'era pericolo di fuga e quindi io dissi, sentite, ma io non arresto nessuno, erano omicidi, persone, non arresto nessuno, è un problema mio etico, non arresto nessuno se non ho letto tutte le carte. Quindi per quanto mi riguarda escono fuori tutti quanti. Apri decine. A questo punto, ecco, interviene il ministro degli interni, il quale arriva porta a porta, mi fa una schifezza, i giudici mettono fuori gli assassini, tutte queste storie qua. Ma io sono andato dritto per la mia strada, ho aspettato, ho fatto la misura cautelare, all'esito della quale 2 non c'entravano niente, proprio non c'entravano niente, erano stati presi per quasi un errore di persona. 2 durante gli omicidi erano in carcere e quindi non c'entravano niente, e gli altri hanno messo la misura cautelare. Tutto questo io l'ho potuto fare perché a me del ministro degli interni non me ne fregava assolutamente niente. Perché io sapevo che anche, perché poi c'è l'azione disciplinare, cioè investigare, e quando vedo le questioni, ma fa tutti i procedimenti disciplinari che volete. Secondo me me l'avreste dovuto fare se io avessi emesso la misura senza studiarmi le carte. Comunque fate quello che credete, poi sarà, ecco, per chiudermi, il Consiglio Superiore della Magistratura, nel mio schema, a giudicarmi e a dire se io mi sarò comportato correttamente o meno. Ci vediamo in 10 minuti, sì. Va bene? Per 10 minuti sarà più semplice al prossimo passaggio.
Prego.